Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Allora, le notizie della giornata sono intanto l'arrivo a Kiev con una operazione diplomatica e anche mediatica straordinaria.
È una strategia che stanno adottando i russi in tutto il paese?
Perché è l'operazione della russificazione. Cioè l'obiettivo di Putin è quello di svuotare in tutta quest'area.
Il tema è che quando affrontiamo questo argomento, cioè l'argomento della resilienza cibernetica...
Allora, guardi, forse lei è un comico, forse. Io non la conosco, il ma non fa Zelensky. Neanche ridere.
Il comico allora, Zelensky. Guardi.
Moretti, vai, finisca, Moretti. Per favore, Alessandra, finiamo.
Abbiamo
perché,
un aggressore. Allora, noi ci siamo schierati come Europa dalla parte del popolo che è stato aggredito,
armandoli.
Senza se e senza ma. Ai pro Putin, quelli che erano Novax,
ma che
poi urlavano
detesta.
La dittatura sanitaria.
Che schile fera.
E io chiedo soltanto.
Questa mattina ho incontrato qui accanto al luogo da dove trasmetto una mia amica che portava a spasso il cagnolino. Oltre a essere un'amica, una collega, ha lavorato con la CNN, è nata negli Stati Uniti, insomma è una persona che conosce bene il mondo. Ci siamo velocemente confrontati mentre buttava nel cassonetto la cacca del cane su come si stesse seguendo questo momento delicato e particolare. Lei mi ha detto: ma io non lo so, i giornali italiani non li guardo più, la televisione non la guardo più, io mi baso soltanto sulle grandi testate straniere, mi leggo la mattina i siti dei grandi quotidiani, i grandi giornali, mi guardo i talk, perché in Italia non c'è proprio senso. E ho riflettuto su questo, mi sono sentito meschino, perché la mattina mi guardo tutti i quotidiani, poi mi guardo i primi speciali, e poi la sera la passo davanti alla televisione, e quindi secondo me ho una versione abbastanza casalinga di quella che è la narrazione rispetto al conflitto. E oggi vorrei confrontarmi con le persone che mi ascoltano. Teniamo fuori la radio, perché grazie, parlo da probabilmente la miglior radio di parola che c'è in Italia, non lo dico perché ci lavoro io, ma perché agli effetti, quindi lo sforzo che fa la radio per cercare di raccontare quello che sta accadendo alle orecchie di tutti quelli che mi stanno ascoltando. Quindi teniamo fuori la radio, anche abbiamo dedicato una puntata intera all'informazione radiofonica, ma rispetto a, diciamo, i grandi vettori di informazione che abbiamo a nostra disposizione, i quotidiani, la televisione e la rete, quale considerate voi la fonte più attendibile, privilegiata, ma anche non soltanto la più attendibile, quella che seguite più volentieri? Perché immagino che molti avranno aumentato la loro dose quotidiana di informazione. Perché? Perché sono preoccupati per quello che sta accadendo, accade vicino a noi, accade coinvolgendo noi stessi. E poi non possono non essersi accorti che in realtà è diventato il filo comune di tutta la televisione in questo momento. Dai talk della mattina ai programmi di intrattenimento per massaglie il primo pomeriggio, fino al preserale, fino a tutta la serata, fino a notte inoltrata. Sulla televisione facciamo magari una chiacchiera un po' più approfondita, che è il mezzo di divulgazione più noto, più consueto. I quotidiani mantengono, secondo me, il ruolo dell'attendibilità e della profondità del commento. Una cosa è leggersi una pagina di un grande inviato su un grande quotidiano che ti racconta, e ti racconta e sa anche scrivere. Il sentire è una cosa, è sentire quell'aggiornamento continuo, minuto dopo minuto, di inviati sul posto, di corrispondenti sul posto. A questo punto sono stati inviati del talk, non ci si collega più con il corrispondente, con l'inviato nel momento in cui accade qualcosa o per farsi fare una sintesi, ma si riempie un ulteriore strapuntino del talk televisivo anche con l'inviato, che possibilmente deve avere alle spalle uno scenario in qualche maniera evochi la battaglia, che chiede la linea come se fosse una breaking news, perché sta suonando la sirena. Suona la sirena, un attimo suona la sirena e tutti si fermano perché suona la sirena. La televisione in sé, non, almeno in Italia, quello che vedo io, ha usato la più scellerata delle maniere per coprire questo evento, cioè ha talkizzato quella che è una realtà drammatica, ma l'ha talkizzata con le stesse formule e gli stessi ospiti. L'abbiamo detto in periodi al di fuori dei sospetti, oggi lo dicono tutto, l'ha scritto ieri anche Ceccarelli su Repubblica, è diventato un evento. Le stesse persone che facevano cassa durante l'epoca della preminenza della pandemia come elemento di racconto televisivo, sono state tout court portate a parlare di guerra. L'esempio di Giletti, che è il più attento e abile maneggiatore di questo tipo di emotività, dell'altra sera è palese, si era buttata in caciara totale, in cui c'erano persone che difendevano delle loro posizioni che erano identiche a quelle che avevano al tempo della pandemia, cioè che ci sono fonti che soltanto loro hanno, importantissime sotto gli occhi di tutti, che il Deep State tiene nascoste, per cui come la pandemia fosse tutta una costruzione per dominare le persone, anche questa guerra viene raccontata a senso unico, vengono nascoste verità assolutamente tragiche e drammatiche. Messi a contrasto poi con persone che provano a sostenere tesi contrarie, si scatena questo meccanismo fantastico del talk in cui la litigata prevale. Devo dire che, proprio per fare nomi e cognomi, se dovessi fare io le trasmissioni televisive guardo più su quelle su Rete 4, ma perché mi divertono e mi rilassano, in cui veramente si tocca l'apoteosi, in cui le persone si strillano e si urlano addosso, in cui il conduttore non fa altro di dire 5 minuti, un minuto, una battuta, poi sentiamo questo, sentiamo quell'altro. Non si arriva mai a un filo, non c'è mai una conclusione. È una perenne attività di stimolazione orgasmica e non si arriva mai all'apoteosi, cioè finalmente mi fai capire una cosa in più rispetto a quella che non capivo, ma è impossibile capire qualcosa in più, perché le persone sono sempre le stesse, vanno già lì come dei combattenti di catch, di quella lotta simulata in cui fanno finta di farsi male, dando grandi botte sul pavimento del ring, saltandosi dalle corde addosso, ma alla fine non si fanno nulla, ma sembra che si ammazzino di botte. Quindi già sono tutti pronti e accaniti. Su Rete 4 abbiamo Mario Giordano, Nicola Porra, Barbara Palombelli. Barbara Palombelli è fantastica, perché in questa sorta di set che ormai non ha più nulla di reale, in cui predomina la nuanza arancione, come se fosse un perenne tramonto, in cui i volti non hanno più nulla di umano, sono totalmente tutti piallati dalle luci. Ma non capisco anche questa nuova modalità televisiva, che è un po' la stessa anche nei programmi di Bianca Berlinguer. Non capisco perché accettano persone intelligenti che hanno fatto anche la storia del giornalismo italiano di entrare in questo set irreale, in cui sembrano quei filtri che stanno nei programmini di grafica, in cui tu diventi come un cartone animato, in cui ti scompaiono i tratti umani e diventi disegnato. Vabbè, in un set in cui ci sono pupazzi disegnati, naturalmente non può essere che il ripetere delle stesse persone, gli stessi ospiti, c'è un saltellare degli stessi ospiti, dalla Palombelli poi vanno da Veronica Gentili, poi vanno da Del Debbio, poi vanno da Giuseppe Brindisi, poi ritornano a Mario Giordano. Però lo trovo meraviglioso e lo guardo. Poi c'è lo stile Mentana fa una radiotelevisione. Mentana si prende un paio d'ore prima del suo telegiornale con quello che probabilmente è il più lucido e il più attento, è quello più bravo in televisione, esperto di geopolitica, che è Dario Fabbri, e parla con lui. Mentana è molto ben informato, conosce perfettamente quello di cui parla. Fabbri è bravissimo, risponde su tutto, quindi me lo ascolto molto volentieri, perché è come ascoltare la radio, sento un commento preserale su quello che è accaduto e cerco di capire qualcosa in più. E poi esistono tutti i talk, ho detto Formigli, Giletti, anche Diego Bianchi di Propaganda Live, sono naturalmente spostati sulla guerra con una loro chiave, capito? Ma non con la pretesa di dire cose nuove, ma di dare, diciamo, dei tratti collaterali, quello che cerchiamo di fare noi, di raccontare qualcosa di inedito rispetto a quello che è il racconto della cronaca. Poi c'è Purgatori, che fa una non televisione, ieri ha fatto un monologo di un quarto d'ora, apparentemente parlava soltanto lui, era interessante. Poi c'è un altro, Ezio Maru, un altro giornalista, quindi due giornalisti che parlano. È radio, va bene comunque, perché alla fine dicono cose non stupide. Poi c'è Gruber, che c'ha gli stessi ospiti, che comunque vengono usati anche in questa circostanza. Sul settore Rai c'è poco, il TG2 sulla formula non state comodi, noi facciamo le domande, poi fanno le domande sempre a tre direttori, quindi non è che sia proprio tutto questo giornalismo d'assalto. Rai 1 non pervenuta, TG1 non pervenuto, sinceramente. Del TG3 posso citare la già citata Bianca Berlinguer, di cui, diciamo, l'unico momento e l'unico frisson è il collegamento col vecchio pazzo Corona. E questo è la televisione. 800 24 0024, voi come la vedete, come la guardate, poi parleremo anche della rete. Intanto vi propongo il primo ospite della giornata, che è Andrea Amato, che è direttore responsabile del sito tvzoom.it, che è un magazine online sul mondo dello spettacolo, sui programmi della TV italiani, sui dati audio e d'ascolto. Insomma, è una persona che ha i numeri sott'occhio e ha le flessioni di quello che va cercando il pubblico televisivo. Andrea Amato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, io ho fatto una mia premessa, mi sono preso la libertà di dare qualche giudizio, vediamo se tu mi riesci a tradurre in termini concreti quello che sta accadendo nella televisione italiana, soprattutto la sera mi interessa, sono i programmi di punta.
Allora, con lo scoppio ovviamente della guerra, dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, c'è stato un incremento dei dati d'ascolto per tutti i talk show serali.
Quindi se ne è avvantaggiata la televisione, assolutamente.
Sì, assolutamente. I talk show, diciamo di Rete 4, che hai citato tu prima, che solitamente sono sotto la soglia del milione, hanno sfondato un muro delle 6 cifre proprio nei primissimi giorni. Chi se ne è avvantaggiato di più è stato di martedì di Giovanni Floris sulla 7, che addirittura l'8 marzo è arrivato a 1,5 milioni di spettatori, mentre questo martedì e l'altro ieri ha avuto una flessione a 1,3 milioni. C'è stato un incremento immediatamente.
Perché lui è ospite istituzionale, diciamo, di buon calibro, indubbiamente bravo, è attendibile, quindi, e fa un talk comunque, conosce le regole del talk, ogni tanto anche lui chiama Franco Cardini che spara 4 cazzate, però va bene anche questo.
Sì, esattamente, cioè il problema di credibilità di cui parlavi tu prima è fondamentale, perché se io oggi mi collego e trovo una attrice di soap opera, un critico d'arte, un cantante che non incide una canzone da 10 anni giovane parlamentare che probabilmente non saprebbe indicare l'Ucraina sulla cartina geografica, a parlare di geopolitica e di strategie militari e le strategie politiche economiche, è evidente che la volta dopo non ti vengo a seguire perché non sei credibile, soprattutto come dici tu, se sono gli stessi ospiti che la settimana prima parlavano di...
Ma sono già logorati, ospiti logorati da 2 anni di pandemia, quindi dicono le stesse cose praticamente.
Chi si è avvantaggiato anche e soprattutto le prime settimane è stata Rai 1 con 1 mattina, occupata militarmente da Monica Maggioni, la direttrice del TG1, con la passione per le maratone alla Mentana, ha dato un acceleratore a 1 mattina, per poi ovviamente con il passare dei giorni ritornare in dati d'ascolto abbastanza convenzionali. Il problema di Monica Maggioni, che è molto appassionata, appunto, che vorrebbe su questi eventi avere più spazio all'interno della rete Ammiraglia Rai, il problema è che soprattutto la sera l'Ammiraglia Rai non riesce a portare pubblico su queste tematiche. Lo speciale di settimana scorsa di Porta a Porta in prima serata ha raccolto un misero 8%, questo perché il pubblico di Rai 1, che è tendenzialmente molto al piano, quando si alza da tavola dopo il TG1 vuole la fiction o l'intrattenimento,
vuole i giochini, vuole il quiz, non vuole pensare, non c'ha voglia, se no gli fa male, gli viene il coccolone, ecco, diciamo, è questo il fatto.
Non ci si spiega perché la Rai non sfrutti maggiormente, soprattutto su questi eventi, Rai News 24, cioè la rete All News, la Cenerentola un po' dell'informazione Rai, che in realtà dovrebbe essere il fiore all'occhiello per una narrazione quotidiana e minuto per minuto.
Sai che dice una cosa a cui ho pensato anch'io facendo zapping, vedo che comunque reti che non avevano la televisione la vocazione comunque di fare racconti quotidiani sulla realtà, come appunto Rete 4, secondo le loro modalità, secondo i loro stili, che non voglio assolutamente mettere in dubbio il diritto, ognuno di esprimersi come vuole, comunque tengono battuta. Ci si trova che la Rai in quel momento c'ha o da una parte il gioco dei pacchi o altri giochi del genere, o una stronzata di cantanti mascherati, roba del genere. Insomma, la Rai sembra che per la Rai in certi momenti non accada nulla, e questo non è bello per il servizio pubblico.
No, esatto, dovrebbero riuscire a sviluppare e a investire più su Rai News 24, tant'è che Sky TG24, lo news della Pay TV, ma che è anche in chiaro al canale 50, da due settimane registra un incremento del 25% degli ascolti. Perché? Perché dà un'informazione asciutta, assolutamente autorevole. E,
onestamente, e quindi... c'è una grossa differenza comunque.
Sì, sì, però bisognerebbe
una investire. Sua esperienza, una sua capacità sì, sì. di racconto un po' diversa. Alla fine. Cioè, sentiamo qualche ascoltatore. Qualche ascoltatore, poi andiamo avanti. Mi sembra interessante. Qua, poi mi devi dire come sta. Cioè, quelle due ore di Mentana che fa prima del telegiornale, come stanno andando con Fabbri?
Abbastanza bene, anche perché so, il pubblico di La 7 è un pubblico Mentana dipendente, è abituato a quella sintassi televisiva e va apposta sulla 7 tra le generaliste a cercare quello, quindi comunque sia Mentana è una porta in dote sempre comunque ascoltatori.
Beh, devo dire però adesso non ho nessun vantaggio e nessuna voglia di dare pagelle, però a quell'ora sarà perché Fabbri è bravo, sarà perché Mentana sa quello che dice, quindi ha studiato, si capisce che ha studiato, sarà perché non è un conduttore amorfo che riporta soltanto agenzie ma mette anche del suo pensiero, è quello che ti fa riflettere di più in quelle due ore rispetto al re. L'altro è spettacolo, guardi aspettando che sbotti, aspetti che parli il fenomeno da circo di turno, perché vuoi vedere che sbotti il caravanserraglio, ma è per puro sadismo da fruitore della televisione. Mentana te l'ascolti, dico, come ti potresti ascoltare un programma radiofonico, uno speciale radiofonico. Ci fermiamo un istante, prendiamo dopo le informazioni della borsa, ci sono già delle telefonate.
Melog.
Velocissimo ringraziamento a Gianmarco Ferronato e Luca Cremonese da Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti da Roma. Subito qualche telefonata. Intanto ringrazio Andrea Amato che ci ha seguito per la prima parte di questa trasmissione dandoci qualche numero su quella che è l'affezione televisiva. Dopo queste telefonate cominceremo ad entrare nel secondo settore che volevamo analizzare, quello della rete. Allora, Salvatore da Bergamo, buongiorno.
Buongiorno. Allora, guardi, io negli ultimi due anni ho sempre di meno la televisione, sempre di meno, e molto di più la radio. Sono un appassionato di Radio 24 e soprattutto consiglierei a molte persone di seguire Nessun Luogo è Lontano, perché magari da lì si potrebbe fare un'idea un po' più precisa di tutto, perché quello che conta, secondo me, e avere una propria.
Penso che abbiamo un programma specializzato proprio nell'attenzione agli esteri, che da anni è a Radio 24, che in questo momento fa scuola, chiaramente, certo.
Cose si potrebbero capire meglio. La televisione, sinceramente, non la seguo, non seguo i talk, giro immediatamente, perché magari ascolto un attimino il telegiornale, qualche notizia, ma sinceramente io e mia moglie non. Cioè, ci opprime, sinceramente, anche il modo, ci opprime e ci fa rabbia anche il modo come
sì, però l'atteggiamento diciamo punitivo. La televisione si ci opprime, però ci fa vedere le immagini sono importanti, per quanto siano difficili poi da interpretare nel loro esatto contesto. Questa è una guerra fatta di immagini e senza le immagini non ci renderemmo conto di quello che sta accadendo. Il solo racconto, secondo me, non basterebbe. Quindi con tutti i suoi limiti, io dico che guardo la televisione, potrebbe sembrare più trash nel panorama dell'informazione, ma la guardo con attenzione perché a me interessa capire le divisioni e l'impatto sociale nel sentire generale più di quello che accade, perché quello che accade fuori me lo seguo attraverso altri fonti. Provo a capire qual è la reazione nel nostro paese, questo è il mio interesse. Però senza la televisione non me ne renderei conto. Paolo da Treviso.
Pronto?
Ascolto.
Pronto? Mi sente?
Ascolto, sì.
Sì, volevo dire, io sono un pensionato, ho 68 anni tra poco. Al mattino la prima cosa che faccio, accendo la televisione e guardo Rai News. E mi do una infarinata della situazione. Poi esco, vado al bar e mi leggo la Tribuna e il Gazzettino. E praticamente sono giornali che sono ridotti nei confronti di Radio 24, perché anche Radio 24, vado, se devo andare un po' in giro così, me l'ascolto sempre, me l'ascolto, e trovo che è un'informazione molto completa.
Lei ha citato due giornali regionali, è interessata più che altro alla sua realtà regionale, però finora mi sembra queste due telefonate non sono quelle che mi danno il senso del sentire generale. Due ascoltatori che hanno una visione di rimessa rispetto all'informazione. Sì, mi fa piacere che piaccia loro la radio, ma l'atteggiamento di dire non guardo la televisione perché non ne posso più, ma frastornato e via dicendo, è un atteggiamento, avendo io osservato e anche commentato la televisione per tanti anni, che ho sempre considerato, diciamo, di rimessa, di rinuncia. Allora, passiamo all'altro argomento. La televisione funziona così, riporta quello che dicono i giornali, quindi chiama molto spesso i direttori nei giornali e allo stesso tempo riporta quello che accade in rete, perché molte volte alcune fonti di questo tipo di conflitto, ma come tutti gli ultimi conflitti, oltre a essere quelle ufficiali, cioè riportate dalle televisioni, dalle troupe che sono sul posto, dai servizi dei vari telegiornali dei vari paesi, sono anche dei video improvvisati fatti all'istante, o perlomeno passano molte volte come video improvvisati, quindi diventa la rete prima fonte. Quando la rete diventa fonte, aumenta naturalmente il livello di ambiguità, aumenta enormemente, perché da una fonte che venga dalla rete non sempre poi si può risalire alla responsabilità di chi porta quell'informazione. Fa una cazzata una persona in televisione o in un giornale, ne risponde chi dirige quel giornale, chi ha fatto quel servizio. In rete non si sa mai chi è l'origine, diciamo, di quel messaggio, di quel vettore di informazione. Vincenzo Cosenza, buongiorno.
Buongiorno Gianluca.
Allora, Vincenzo Cosenza, lo ricordo, consulente digital marketing, esperto di social, autore di vincos.it, che è il blog dedicato all'analisi della comunicazione digitale. Come ho chiesto prima all'altro collega, ecco, tu cosa hai visto cambiare nel panorama soprattutto dei social media o della rete italiana, visto che oggi ci fermiamo a un discorso molto strapaesano, dallo scoppiare del conflitto ad oggi?
Ma sicuramente c'è una, diciamo, rimodulazione di tutte le conversazioni, una polarizzazione verso l'argomento invasione dell'Ucraina. È vero che in Italia diciamo, ovviamente si è costretti a commentare le notizie avendole appunto di rimessa da quello che accade in Ucraina e in Russia. In questo, diciamo, i social media hanno giocato un ruolo questa volta, perché appunto abbiamo visto TikToker, persone, ucraini e ucraine fare proprio la cronaca della guerra e mostrare le immagini dai luoghi in cui avveniva.
Diciamo, è stato il momento degli influencer, categoria molto demonizzata, molto considerata marginale, priva di contenuti, però sono diventati in questo caso molte volte i testimonial di qualcosa che sta accadendo.
Sì, direi le persone
hanno cambiato pelle completamente, diciamo.
Direi le persone comuni più che gli influencer in quanto diciamo persone che hanno un certo numero di follower. Quella categoria lì invece, soprattutto quella degli italiani, è rimasta molto silente questa volta, cioè è stata un po' spiazzata dall'avvenimento, forse perché non aveva neanche gli strumenti diciamo culturali per affrontare l'argomento e commentarla.
Sì, quindi mi meraviglia, mi ha fatto riflettere, non ho visto un riferimento ai Ferragnez, che hanno parlato di tutto negli ultimi anni, di qualunque argomento. Questo argomento sono stati molto discreti, come te lo spieghi?
Sì, la Ferragni solo, mi pare, dopo 5 o 7 giorni ne ha parlato leggermente, diciamo, invitando i suoi follower a donare per la Croce Rossa. Però effettivamente...
Sì, ma quello che farebbe maravenire su Rai 1, sì. Nulla di diverso.
Esatto, nulla di diverso. Io me lo spiego con la questione che dicevo appunto della incapacità di maneggiare la materia. È difficile forse commentare questo tipo di situazione, forse non ci hanno capito molto. Alcuni dicono che probabilmente è anche una questione di opportunità commerciale, perché magari molti...
Direi più la seconda, perché
lavorano,
mi sembra... Sì. Che il faccia come il culismo non manca nessuno delle persone che si espongono. Magari hanno paura di compromettere qualcuno dei business che gestiscono, giustamente.
Infatti ho saputo di influencer che sono stati un po', diciamo, costretti a fare delle attività commerciali che erano state già pianificate con le aziende anche in questa situazione, diciamo, un po' più delicata, in cui le persone nei primi giorni non volevano probabilmente sentir parlare della promozione o del buono sconto, e quindi, diciamo, questo elemento ha inciso sugli influencer italiani e anche sulle aziende.
Sentiamo Cristian, provincia di Lucca.
Sì, buongiorno Nicoletti, innanzitutto mi complimento sempre per il livello della trasmissione. E allora, io rimango abbastanza basito sul livello della televisione, di tutti i contenuti che passano in televisione. Per quanto mi riguarda, ovviamente non faccio parte di quel gruppo negazionista, diciamo, di coloro che negano addirittura che questa sia un'invasione, che questa sia una guerra, ed avendo la compagna appunto ucraina, noi ci arrivano ovviamente le notizie direttamente da chi è sul posto, ovvero amici, parenti.
Ecco, mi dice qual è il margine, diciamo, di scostamento rispetto alla sintesi della narrazione nazionale rispetto a quello che arriva tramite le fonti di sua moglie, che immagino che saranno fonti comunque di parte, ma fonti di prima mano sicuramente.
Sì, lo trovo abbastanza, cioè molto lontano da quello che potrebbe essere, diciamo, la realtà dei fatti, perché trovo appunto, essendo anche una persona che si occupa di maneggiare contenuti e quant'altro, noto che manca veramente la professionalità nel montare addirittura quelle scene, diciamo, nel narrare la storia appunto attraverso la televisione. La televisione monta a volte immagini, come appunto ha detto lei, prese proprio senza neanche verificare da chi arrivano, dove vengono pubblicate, dove vengono, diciamo, divulgate queste immagini. Quindi montano dei servizi, e talvolta in questi servizi ci sono delle immagini che sono totalmente errate, e questi negazionisti le prendono, le usano a loro favore dicendo: ecco, questi sono giornalai, non dovete guardare la televisione. Cioè, quasi portano,
diciamo, diciamo, una volta tanto ci si trova di fronte al fatto che anche il video di repertorio non è banale, come si mette, come si monta, dove si prende la fonte che l'ha prodotta, via dicendo. In questo momento diventa esso stesso, in questa leggerezza, motivo principale poi di diverbio. Ma mi sembra, e poi ci fermiamo un attimo, diamo la linea al traffico, poi riprendo con Cosenza, mi sembra singolare poi che alle nostre latitudini anche una guerra sanguinosa, indubbiamente con vittime, con atrocità, si sia trasformata come un dibattito rispetto a una questione calcistica, una questione di sport, cioè in cui non è tanto importante la realtà, ma è importante il rappresentare la propria bandiera. Perché? Perché fa parte del gioco. Ecco, questa volta magari non è proprio un gioco. Ci fermiamo un istante, dopo il traffico. Allora, 800240024, ne ho velocemente. Massimo da Roma, buongiorno.
Oh, buongiorno a lei, interessantissimo il tema. Senta, io vorrei dedicarmi ai media istituzionali, soprattutto TV e giornali, anche se sulla rete, se le serve, anche avrei un parere. Io sinceramente tutti i contenitori che lei prima citava me li vedo da molto tempo, e soprattutto a me quello che mi ha depresso è la mancanza di internazionalismo, che ha già citato un'altra persona prima di me, ma soprattutto il fatto che noi ci siamo intestarditi per anni il 99% del tempo su 3-4 temi, i migranti su tutti, senza peraltro che ciò sia servito a spostarli di un millimetro, mentre il mondo si preparava, perché la crisi che vediamo oggi è una crisi che viene da lontano, si è preparata nel corso degli ultimi 20 anni. Perché queste potenze come la Cina, la Russia, portate dentro, a mio parere, al capitalismo che è diventato multipolare, sono stati come elefanti entrati in una cristalleria?
Ma lo so perché, molto semplicemente, perché gli esteri è la tematica che meno funziona nel meccanismo sia dei giornali sia della televisione. Non a caso adesso tutti citano il programma di Musumeci, Musumeci che ha sempre parlato di esteri, ma prima che accadesse questa cosa era un programma che amatori seguivano, persone con grande sensibilità, perché non a caso non esistono in altre radio, in pochissime altre radio, programmi specifici che ogni giorno ti dicono quello che accade in tutte le parti del mondo. E perché purtroppo questo fa parte, diciamo, di una nostra particolare maniera e abitudine di seguire il flusso dell'informazione. Forse mi ricordano che c'è anche Radio Tremondo, certo, ma diciamo la nostra è molto più bella. E andiamo avanti. Un altro ascoltatore non c'è, non riesco a leggere il nome. Andiamo, ritorniamo su Vincenzo Cosenza. Ecco, abbiamo fatto un'analisi. Allora, i grandi influencer non sono entrati a gamba tesa, come sono entrati in tanti altri problemi, in tante altre questioni, anche probabilmente di minore importanza mondiale, perché probabilmente i loro contratti non sempre gli permettono di giocare con leggerezza con qualcosa che sta cambiando l'economia di tutto il pianeta. I social sono serviti come mezzo di divulgazione di notizie attraverso la rete, a volte le censure. Stamattina leggo che addirittura sono scordati i russi di censurare Tinder, che è l'applicazione per rimediarsi una scopata, e quindi attraverso Tinder riescono a passare delle informazioni che non passano attraverso gli altri social. L'avevi letta questa cosa, Vincenzo?
Sì, è verissimo. Si stanno sviluppando delle forme di quello che viene chiamato activism, cioè un attivismo dal basso, un modo per hackerare le piattaforme, quindi far cambiare un po' il loro scopo principale. E c'è stata questa donna polacca che ha caricato un profilo falso in cui appunto c'era la sua foto, il suo volto come prima foto, poi però scorrendo gli uomini russi potevano vedere solo foto di devastazione dei territori ucraini, quindi è un modo nuovo per far conoscere anche a chi non può, diciamo, questa realtà, così come persone che hanno utilizzato i commenti, le recensioni ai ristoranti russi per aggiungere informazioni della situazione ucraina e sollecitare il popolo russo a ribellarsi.
Beh, questo è interessante, perché diciamo è uno studio importante. Radio Londra, per trasmettere informazioni in codice, usava delle frasi apparentemente senza senso. Lo spionaggio ha sempre infilato trasmissioni attraverso, diciamo, dei codici nascosti, attraverso altri tipi di informazioni. In questo momento in cui c'è un forte controllo anche sulla rete, anzi soprattutto sulla rete, l'abbiamo toccato una settimana fa col professor Rossetti, il problema di Runet e della chiusura di tutti gli accessi alla rete mondiale Russia. E si passa attraverso questo escamotage, le recensioni dei ristoranti diventano brandelli di informazione, e le caratteristiche per un incontro infuocato diventano la maniera per far vedere città che prendono fuoco. Rispetto alla frequentazione, al numero delle persone che stanno in rete o che muovono o creano traffico, c'è stato un aumento nel nostro paese? Mi riferisco oggi a una realtà veramente strapaesana.
Ma no, in realtà quello che accade di solito quando avvengono questi grossi avvenimenti è che i siti dei giornali, i siti di news aumentano un po' la loro audience per poi insomma recuperare quella precedente quando tutto scema. Sui social invece c'è solo una rimodulazione, diciamo, della conversazione che viene polarizzata su questi temi e quindi sta avvenendo questo.
Ti ringrazio, Vincenzo Cosenza, che scherzo gli ascoltatori, chiaro, oggi non è stata una trasmissione esaustiva di tutto ciò che accade nel mondo dell'informazione del nostro paese, però vedo dalle reazioni a quello che mi scrivono in questo momento, abbiamo toccato un argomento che forse è nell'interesse, capire quale scelta si fa quando si vuole essere informati rispetto a un evento che attraversa tutto il mondo. Alla prossima!